Bene, allora noi riprendiamo, facciamo solo due numeri al pomeriggio. Sì, qui stiamo nell'ultima parte, stiamo lavorando sulla liturgia e sacramenti. Quindi adesso qui questi due numeri qui riguardano un po' le diverse tradizioni liturgiche nell'ambito della Chiesa Cattolica, quindi i vari, anche se non ne parla direttamente, però implicitamente. In queste tradizioni ci sono il rito romano, il rito ambrosiano, i riti armeni, orientali, tutto quello che volete, però sempre nell'ambito della Chiesa Cattolica, quindi non si parla né di ortodossi né di altri, ma proprio nell'ambito della Chiesa Cattolica. E sono numeri che sono utili perché precisano e informano anche, danno notizie sì, giuste su queste cose, su come sono nate, sulla loro legittimità e anche sulla ricchezza che hanno. Il numero è 247. C'è un titolo generale, diversità liturgica e unità del mistero, cioè è sempre il mistero di Cristo, il sacrificio di Cristo, la messa e perché l'unico mistero di Cristo è celebrato dalla Chiesa secondo diverse tradizioni liturgiche. Diciamo nel mondo latino c'è soprattutto il rito romano, ma poi c'è anche quello ambrosiano, ma al di fuori del mondo latino ci sono anche altri riti che sono tutti legittimamente approvati dalla Chiesa Cattolica e sono nell'alveo della tradizione. La messa è sempre la stessa, ma ci sono preghiere, modalità diverse che attorno alle cose essenziali rispecchiano le storie, le culture, ma anche è l'aspetto dell'incarnazione, se volete, che entra dentro questo. In fondo abbiamo addirittura quattro versioni dei Vangeli canonici, e quindi ogni evangelista, ogni apostolo e via via tutti i loro successori hanno espresso con la loro personalità, con le tradizioni legate alle loro storie, alle loro culture, in modi anche differenziati però di esprimere l'unico sacrificio di Cristo, l'unico mistero di Cristo, quindi l'unicità è sempre Cristo. Possono esserci modalità diverse di rappresentarlo e di ripresentarlo nella liturgia. Allora, perché l'unico mistero di Cristo è celebrato dalla Chiesa secondo diverse tradizioni liturgiche? Domanda. Risposta. Perché l'insondabile ricchezza del mistero di Cristo non può essere esaurita da una singola tradizione liturgica. Fatto dalle origini, pertanto, questa ricchezza ha trovato nei vari popoli e culture espressioni caratterizzate da una mirabile varietà e complementarietà. Allora, commentiamo un po' anche questo che è stato appena letto. In questo numero si fa un accenno senza nominarle direttamente ed esplicitamente, l'elenco potrebbe essere anche abbastanza ricco, alle diverse tradizioni liturgiche che nel corso dei secoli si sono formate presso culture e popoli diversi nell'inculturare la fede. Addirittura nel Medioevo, anche nell'ambito della Chiesa Latina, perfino gli ordini religiosi avevano ciascuno un proprio rito, come espressione aderente a quel carisma specifico, no? C'era un rito domenicano, c'erano riti anche, penso, presso altri ordini religiosi, che erano praticamente il rito romano con poche differenze, pochi adattamenti, che però rispecchiava addirittura quindi non solo nelle grandi chiese come quella ambrosiana, quella romana e quelle orientali, eccetera, quella armena, quella, ma addirittura nei singoli ordini religiosi c'erano delle connotazioni particolari. nella celebrazione della messa, nel messale, ma anche nella, questo è rimasto nella recita della liturgia delle ore, tutto l'ufficio benedettino, il coro, i salmi, eccetera, avevano una ricchezza enorme, anche perché si riunivano in coro molto frequentemente, anche durante la notte, eccetera, quindi avevano una ricchezza, pur recitando gli stessi salmi, e avevano una ricchezza di inni, di melodie, varie forme anche di gregoriano, quindi le diversificazioni sono state una ricchezza formidabile. Poi ci sono, diciamo, gli indirizzi principali, che sono quelli delle grandi tradizioni, delle grandi chiese particolari, come quella ambrosiana, eccetera. Allora, in questo numero si fa un accenno, senza nominarle direttamente una per una, alle diverse tradizioni liturgiche che nel corso dei secoli si sono formate presso culture e popoli diversi nell'inculturare la fede. L'essenziale, questo è il punto, seguendo quanto è stato fatto da Cristo e dagli Apostoli, è identico per tutti. Per cui l'essenziale ci deve essere, perché se no non è la liturgia, non è la messa. Per cui nella celebrazione della messa non può mancare la consacrazione, secondo le parole riportate dai Vangeli. Non può mancare l'invocazione dello Spirito Santo, l'epiclesi, come veniva chiamata in greco. Non può mancare la lettura e la spiegazione della Sacra Scrittura. Quindi fino dall'inizio del secondo secolo, San Giustino descrive in una delle sue apologie come avveniva la celebrazione della messa subito dopo Cristo, cioè siamo tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo secolo, e ritroviamo le stesse cose essenziali che abbiamo noi, perché noi le abbiamo ricopiate di lì, non è che ce le siamo inventate di sana pianta. Quindi non poteva mancare la consacrazione, le parole riportate dai Vangeli, quindi l'invocazione dello Spirito Santo, la lettura e la spiegazione della Sacra Scrittura, il Padre Nostro, cioè la preghiera del Signore. Possono esservi più però modalità espressive un po' diversificate che hanno dato origine ai diversi riti, romano, ambrosiano, eccetera, dei quali qui non si fa però neppure esplicita menzione nel Catechismo. Qui si fa un discorso di principio sulla possibilità che di fatto storicamente si è verificata. L'unico mistero di Cristo, celebrato con le strutture essenziali insostituibili, è diversificato, arricchito nelle modalità espressive delle preghiere, delle tradizioni. Erano tutte tradizioni che facevano capo poi dopo un po' alle figure eminenti dei grandi padri, per cui c'era una liturgia di San Giovanni Crisostomo, c'era la liturgia che faceva capo a Sant'Ambrogio, le figure più eminenti erano state richieste anche dal popolo di comporre delle preghiere per la liturgia che fossero teologicamente perfette, arricchite di tutti gli elementi, e anche letterariamente, poeticamente e anche per il canto, espresse in una maniera corrispondente al modo di sentire della Chiesa e di pregare del popolo. E queste si sono consolidate, magari quelle meno belle e meno significative non sono sopravvissute, quelle invece più solide e più ricche anche dal punto di vista artistico e letterario hanno avuto un seguito e si sono trasferite, si sono tramandate sino ai nostri giorni, con quei piccoli adattamenti che sono necessari quando si fanno poi le traduzioni. Adesso noi, molta gente si scandalizza, sembra che l'unico modo di pregare sia il latino, perché altrimenti la preghiera non vale, cioè si sentono dire delle cose assurde. Ricordiamoci che la messa non è nata in latino, l'ultima cena Gesù l'ha fatta in aramaico, l'ha fatta in un dialetto ebraico. Poi sono arrivati i greci che, perché all'inizio a Gerusalemme si parlava greco, ebraico e latino. Se voi andate a Gerusalemme, nei nomi delle strade c'è il nome in ebraico, in greco e in latino della città vecchia. La via dolorosa, quella della via Crucis, ha l'iscrizione via dolorosa in latino e poi c'ha l'iscrizione in greco e in ebraico. Quindi lì era una città poliglotta, non è che... Dopo, quelli, man mano che si è diffuso il Vangelo nell'Asia Minore fino ad arrivare in Grecia, lì si parlava in greco. Allora la liturgia l'hanno dovuta fare in greco, perché altrimenti nessuno la capiva. Non potevano fare in aramaico, che era oltretutto sarebbe come se noi facessimo la liturgia in dialetto romagnolo o piemontese. Cioè, è ovvio che a un certo punto devi usare una lingua che sia comune a tutti. Poi, quando sono arrivati a Roma, il latino di allora era come l'inglese di oggi, cioè era la lingua universale del mondo, perché tutto l'impero era unito, sì, e quindi il latino, insieme anche al greco, ma insomma alla fine bisognava pure esprimerla in latino. Non è che... Quindi è chiaro che il latino ha una ricchezza, sia melodica, sia storica, che cosa che... è rimasto insostituibile, per cui le nostre lingue nazionali sono un po' più poverette, però sono comprensibili, insomma, non è che quando i missionari andarono in India, in Cina, andarono in Estremo Oriente, questi poveretti non riuscivano nemmeno a pronunciarlo il latino, perché avevano una conformazione culturale che non era adatta. Allora dovettero chiedere nel 500 il permesso alla Santa Sede anche di tradurre in lingue locali, e la Santa Sede lo accordò, per cui altrimenti, dice, questi qui rischiano di bestemmiare perché non riescono a pronunciare foneticamente il latino in maniera corretta, per cui insomma, bisogna capire anche tutto questo. È chiaro che la ricchezza, la bellezza della tradizione latina del canto gregoriano rimarranno insuperate, quindi bisogna pure ritrovarle queste cose e custodirle meglio che si può, ecco. Però diciamo, non scandalizziamoci, non è che se una cosa non è una, se non fai il Padre Nostro, l'Ave Maria in latino non vale, insomma, come ho sentito dire da qualcuno, cioè, questo qui è un'idea un po' riduttiva del... Ecco, comunque di questo fenomeno si può avere una documentazione più ampia, ad esempio nella storia dell'Eucaristia, che abbiamo già esaminato tempo fa, dove ci sono maggiori descrizioni. Questa descrizione delle espressioni nell'identità dell'essenziale del sacramento non deve meravigliare, come non meravigliano gli stili diversi dei quattro Vangeli canonici, che riportano gli stessi dati essenziali della vita di Gesù, evidenziando in alcune occasioni alcuni elementi propri che fanno parte delle loro fonti e delle loro tradizioni. Così ciascuno dei padri della Chiesa ha dato origine anche a formule di preghiera talmente belle e significative che hanno avviato poi una tradizione liturgica vera e propria, che è giunta anche fino a noi e che è bene valorizzare e custodire, perché è un tesoro di storia e quindi è anche un tesoro di insegnamento, è anche un tesoro didattico. Quindi al di là di tutte le culture woke che ci sono adesso, è meglio invece far tesoro di ciò, anche perché se noi non abbiamo un'eredità, perdiamo le radici storiche, non sappiamo più chi siamo, insomma. No? Ecco, 248, facciamo solo questi due numeri, direi, forse anche il 249, vedo che qua l'avevo previsto. Qual è il criterio che assicura l'unità nella multiformità? Che cosa ci garantisce di non inventarci delle cose che rompono la continuità con la liturgia fatta da Cristo stesso? È la fedeltà alla tradizione apostolica, la tradizione degli apostoli, quello che hanno fatto gli apostoli, che l'hanno imparato direttamente da Gesù. Cioè la comunione nella fede e nei sacramenti ricevuti dagli apostoli, comunione che è significata e garantita dalla successione apostolica. Cos'è la successione apostolica? È quella catena di consacrazioni episcopali, di ordinazioni episcopali, che ci raccordano con gli apostoli. I primi apostoli hanno ordinato vescovi loro successori immediati, come San Paolo con Timoteo, per esempio. Poi questi hanno, gli apostoli hanno ordinato i primi e questi erano i padri apostolici. A loro volta questi hanno ordinato vescovi i loro successori e via 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 fino ai giorni nostri. Cioè, guai se si rompe la successione apostolica, perché è quella che ci garantisce il raccordo con Cristo. E infatti le comunità ecclesiali, le chiese non cattoliche si sono staccate dalla, a parte gli ortodossi, gli altri hanno perso la successione apostolica perché a un certo punto i vescovi sono stati non più ordinati da altri vescovi, ma sono stati nominati dal re, dalla regina, dall'imperatore, dal diavolo che vuoi, senza l'imposizione delle mani da parte di un vescovo ordinante. Allora lì è bello finito, quelli sono vescovi solo di nome, ma non sono nessuno, insomma, no? Dal punto di vista della successione apostolica è quella catena che ti garantisce il raccordo genealogico delle ordinazioni episcopali che va da un apostolo fino all'ultimo anello della catena, che poi è anche quello che garantisce la validità delle ordinazioni sacerdotali e diaconali, perché tu, se vuoi essere sicuro di essere presbitero, di essere diacono, devi essere stato ordinato da un vescovo che ha la catena della successione apostolica. Se vai nelle curie delle nostre diocesi, c'è l'albero genealogico che ti raccorda l'ultimo vescovo col più antico vescovo di cui si ha memoria storica registrata. Non sempre si riesce ad arrivare a un apostolo perché le tracce storiche si sono perse, ma la tradizione ti assicura che quello era un vescovo valido e c'è l'albero genealogico di tutti quelli che sono stati ordinati da lui. Se si va a trovare un vescovo nella sua diocesi si vede l'albero genealogico. Ecco, allora, qual è il criterio che assicura l'unità nella multiformità? È la fedeltà alla tradizione apostolica, cioè la comunione nella fede e nei sacramenti ricevuti dagli apostoli. Comunione che è significata e garantita dalla successione apostolica. La Chiesa è cattolica, può quindi integrare nella sua unità tutte le vere ricchezze delle culture. Cattolica vuol dire universale, no? E quindi dovunque è arrivata la missione della Chiesa, lì c'erano usanze, c'erano modi di esprimersi, c'era una lingua, c'erano dei canti. Là dove questi erano compatibili con il contenuto del Vangelo, sono stati anche integrati in qualche modo dentro la liturgia, dentro i modi di esprimersi, di cantare. Le cose invece che erano spurie sono state dismesse, sono state eliminate, non sono state assunte dentro la liturgia, evidentemente. Questo lavoro di bonifica delle culture ha reso cristiane anche delle tradizioni che originariamente erano nate spontaneamente dalle culture locali. Ecco, un piccolo commento brevissimo a complemento del numero precedente. Qui viene precisato che ciò che accomuna le diverse tradizioni è l'essenziale, quindi le parti essenziali della liturgia, per cui non avrebbe senso inventare nuove liturgie prive di un legame con ciò che Cristo ha fatto e gli apostoli hanno trasmesso. Questa è la fedeltà alla tradizione apostolica. Non è che dice, ma sì, Gesù Cristo ha consacrato il pane e il vino, adesso qua siamo in una regione dove il vino non c'è, abbiamo la birra, consacriamo la birra. No, questo Cristo non l'ha fatto e non lo puoi fare. Devi trovare il modo di procurarti il vino, oppure siamo in Cina, qui usiamo il riso e al posto del grano e consacriamo. No, non funziona. Ti devi mettere in condizioni di avere la materia che ha usato Gesù. Oppure dice, ma no, non mi piacciono più queste parole qui, adesso le cambiamo, cambiamo la consacrazione. Cioè, o rispetti quello che ha fatto Cristo sull'essenziale, altrimenti ti inventi tutto tu e non hai più i sacramenti, non hai più niente. Sono cose di buon senso, ma oggi non lo sono più, tant'è vero che si sono viste, sentite ipotesi di utilizzare materie diverse dal pane e dal vino, a seconda degli usi locali, roba. Cioè, gli usi locali vanno bonificati rispettando l'essenziale, non puoi inventarti tutto tu. Se ti inventi tutto tu, quello che ti inventi non ti garantisce nessuna salvezza, nessun raccordo con Cristo. È come uno che dice io mi invento un figlio, lo programmo in laboratorio a modo mio, prendo in prestito sperma, ovuli da un deposito di, dove sono refrigerati lì da qualche anno, vabbè, ma quello che ottieni non è tuo figlio, è una roba alchemica che hai costruito con una materia prima che non aveva niente a che fare con te e con modalità che non hanno niente a che fare con ciò che la natura ha previsto. Quindi se è così per la biologia, a maggior ragione è così per i sacramenti e la liturgia. Allora, ultimo numerino, breve, 249, che completa quello che abbiamo già detto, per cui per questo che facciamo anche questo, perché dopo poi dalla volta prossima si comincerà a parlare dei sacramenti uno per uno. Nella liturgia tutto è immutabile? Domanda. Risposta. Nella liturgia, segnatamente in quella dei sacramenti, ci sono elementi immutabili, perché di istituzione divina, cioè è Cristo stesso che li ha previsti, di cui la Chiesa è fedele custode. Ci sono poi elementi suscettibili di cambiamento che essa ha il potere, talvolta anche il dovere, di adattare alle culture dei diversi popoli. E qui si precisa, commento, che ciò che è essenziale non può essere cambiato nella liturgia. E ciò che viene definito come di istituzione divina. Cioè Cristo stesso ha fatto così o ha detto agli apostoli di fare in un dato modo. Formula che o i Vangeli, la tradizione apostolica documentano che fin dalle origini è stato fatto in un dato modo. Istituzione divina significa questo, ciò che viene direttamente da Dio non te lo puoi inventare a modo tuo, se te lo inventi rompi il legame con la volontà di Dio e quindi non ottieni niente di efficace. Formula che indica ciò che la scrittura e la tradizione riportano come compiuto direttamente dal Signore, questo vuol dire istituzione divina, e come tale fedelmente eseguito dopo di Lui dagli apostoli, dai loro successori. Il resto può anche e talvolta deve essere cambiato, questi sono gli elementi suscettibili di cambiamento, ed essere passibile anche di successivi recuperi di elementi che per abusi e trascuratezze vengono deformati o trascurati. Può anche succedere che si sono fatti dei cambiamenti su cose non essenziali che però stonano rispetto alla tradizione. Adesso io penso al cambiamento del Padre Nostro che è stato fatto adesso, potrebbe essere benissimo recuperato da un successore più avanti perché è peggiorativo e perché è sbagliato dal punto, non è una traduzione, ma è un'interpretazione ideologica, perché è sbagliato. Non è una traduzione, è un'interpretazione ideologica. È un dettaglio, però insomma la preghiera del Signore non è che la puoi cambiare come ti pare perché fai una stupidaggine. Allora, quindi può essere che per abusi e trascuratezze sono stati deformati e trascurati dei dettagli che possono non essere essenziali ma sono pure importanti e che un domani puoi anche recuperare. A volte dice no, torniamo indietro perché qui abbiamo preso una cantonata. Diciamo, gli elementi che suscettibili di cambiamento potrebbero anche essere peggiorativi i cambiamenti. Allora in quel caso, in altri casi sono invece legittimi, sono, non dico migliorativi, ma perlomeno si adattano meglio a una data situazione e va bene. Però adesso questo sono uscito un po' dal seminato, ma era solo per fare un esempio. Questi non sono di istituzione divina, sono di istituzione ecclesiastica, cioè è la Chiesa che ha deciso certe cose e quindi ha il potere anche di adattarle, di modificarle, mentre le cose che ha deciso il nostro Signore non le tocchi, altrimenti ti inventi un'altra religione, ti inventi una cosa che non ha niente a che fare con quello che il Signore ha voluto e disposto per la salvezza. Questi non sono di istituzione divina, ma sono elementi didattici introdotti dalla disciplina della Chiesa secondo le necessità dei momenti storici. Ecco, con questo abbiamo finito anche i tre numeretti che riguardano la liturgia. Naturalmente liturgia essenzialmente è la messa, ma c'è anche la liturgia dei sacramenti, e quindi c'è una liturgia battesimale, c'è una liturgia della cresima, c'è una liturgia della penitenza, cioè sono i riti che si utilizzano e che sono approvati dalla Chiesa per i singoli sacramenti, liturgia del matrimonio e cose del genere. E poi c'è anche la liturgia delle ore, cioè l'ufficio, le preghiere coi salmi che si dicono al mattino, all'ufficio delle letture, le lodi, l'ora media, eccetera, che questi fanno parte della liturgia della Chiesa. Qui questi pescano nelle tradizioni della recita dei salmi, delle preghiere che venivano fatte andando al Tempio, già nell'Antico Testamento. Questo modo di pregare quei salmi è stato assunto fin dalle origini nella Chiesa, è stato custodito in particolare dagli ordini religiosi e monastici, i quali hanno elaborato, pur conservando i salmi che sono di istituzione divina perché fanno parte della Sacra Scrittura, hanno arricchito di inni, di antifone, di preghiere, di modalità più o meno ampie a seconda delle varie tradizioni monastiche, benedettine o di altra natura, e quindi c'è una ricchezza notevolissima sia di canti, di melodie, sia di modalità di recita dell'ufficio, anche di gesti del corpo. Nei vari ordini religiosi ci sono diversi momenti in cui si sta in ginocchio, in cui si sta in piedi, in cui c'è uno che legge, oppure tutti rispondono insieme, tutti compiono degli inchini, per esempio quando si cita la Trinità o quando si cita Gesù Cristo, eccetera. Qui ognuno ha espresso, ogni santo fondatore e ogni ordine religioso ha espresso la sua ricchezza, la sua modalità, coerentemente con il carisma del fondatore e ad onore, ad maiorem Dei gloria, ma a maggiore gloria di Dio. Bene, io mi fermerei, ho finito. Quindi.